Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 20 maggio 2021, no 2020. Allora, apriamo la puntata di oggi con un articolo da Jacob in Italia: Il Cile non torna alla normalità. La maratona elettorale di sabato 15 e domenica 16 maggio in Cile, per la prima volta in un paese sudamericano, il voto si è svolto in 2 giorni a causa delle restrizioni sanitarie. La maratona si è risolta in una categorica sconfitta per il governo conservatore del presidente Sebastián Piñera. Circa 14 milioni di cileni sono stati chiamati a eleggere sindaci e consiglieri municipali, governatori delle 16 regioni amministrative e soprattutto i 155 membri dell'Assemblea Costituente, che prevede per la prima volta la parità di genere e un numero di seggi riservato ai popoli originari. Nonostante l'importanza della tornata elettorale, l'affluenza è stata, secondo il servizio elettorale del Cile, appena del 43,35%, un dato che rappresenta una valanga astensionista spiegata in parte dalla pandemia, ma soprattutto da un clima di feroce diffidenza verso le forze politiche tradizionali, particolarmente forte fra l'elettorato più giovane che ha premiato i candidati indipendenti, cittadini comuni che hanno avuto per la prima volta la possibilità di candidarsi al di fuori di un partito. La lista Chile Vamos, un'alleanza di destra che include la piattaforma politica del presidente Piñera e la Unión Democrática Independiente, partito fondato dall'ex senatore Jaime Guzmán, considerato il padre della Costituzione pinochetista, non va oltre i 37 seggi. Un magrissimo risultato, considerando l'obiettivo minimo dei conservatori cileni, difensori dello status quo, di controllare un terzo dell'Assemblea, con 52 seggi, che avrebbe permesso loro di esercitare un ostruzionismo nel processo costituente attraverso il diritto di veto. Infatti, per l'approvazione di ogni decisione nella futura Assemblea ci sarà bisogno della maggioranza dei 2/3, 103 voti. Non è andata meglio ai partiti della Concertación, la coalizione dei partiti socialdemocratici e democristiani che hanno governato il paese a partire dalla transizione democratica del 1990 fino al 2010, che si fermano a 25 seggi. La lista Apruebo Dignidad, formata principalmente dal Partito Comunista del candidato presidenziale e attuale sindaco del municipio di Recoleta, Daniel Jadue, e dal Frente Amplio, conterà su 28 voti all'Assemblea. Altri 17 seggi spettano ai popoli originari. Uno dei principali conflitti mai risolti storicamente è infatti quello con le comunità indigene, in particolare con il popolo Mapuche, presenti in Araucania e in Patagonia, ma con reti di sostegno nelle grandi città. La forza del movimento Mapuche è all'origine dei contenuti etnici del processo costituente, in particolare la sfida per la conformazione di uno Stato plurinazionale che riconosca loro spazi di autonomia territoriale e culturale. Il resto dei seggi finisce in mano dei veri vincitori della votazione, le formazioni indipendenti, tra cui emerge la Lista del Pueblo, una piattaforma elettorale di candidati indipendenti provenienti dal movimento e dalle organizzazioni sociali, che ha saputo capitalizzare la grande rivolta del popolo cileno e l'estallido social iniziato ad ottobre 2019. Tutto iniziò con l'annuncio di un aumento di 30 pesos del biglietto della metropolitana della capitale Santiago, che scatenò una serie di proteste soffocate nel sangue dai Carabineros, la Polizia Nazionale cilena. Secondo l'Istituto Nacional de Derechos Humanos, al 30 ottobre 2019 si contavano già oltre 20 morti, 1.233 feriti ed almeno più di 3.700 arresti. L'aumento del costo del biglietto, provvedimento tra l'altro tempestivamente ritirato, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le cause del malcontento sono molto più profonde e strutturali, tra cui spiccano il precariato sociale, la privatizzazione del sistema pensionistico, della sanità e dell'istruzione, l'uso del suolo a servizio dello sfruttamento delle risorse, i salari irrisori, l'estremo indebitamento delle famiglie, la disuguaglianza sociale e l'assenza di piani di edilizia popolare. Il 15 novembre 2019, a poco più di un mese dall'inizio della rivolta, tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento, a eccezione del Partito Comunista, si videro obbligati dalla pressione della piazza a firmare l'accordo per la pace e la nuova Costituzione, convocando un referendum nazionale tenutosi lo scorso 25 ottobre 2020. In tale circostanza, circa l'80% dei votanti si dichiarò a favore di una nuova Carta Magna. I costituenti neoeletti avranno il compito di dare una spallata definitiva alla Costituzione pinochettista e porre fine a un modello esaltato dai sostenitori delle politiche neoliberiste di tutto il mondo, che fa acqua da tutte le parti. Infatti, oltre allo sterminio fisico dei sostenitori del governo popolare di Salvador Allende, le torture e le migliaia di desaparecidos, il Cile vive ancora nel segno di un progetto politico, economico e culturale erede della dittatura e dell'attuale Costituzione. A partire dal 1976 e soprattutto negli anni 80, il Cile inaugurò una trasformazione strutturale del sistema economico e politico con ricette neoliberiste ispirate alle teorie monetariste di Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e Milton Friedman, messi a punto dai Chicago Boys, un gruppo di economisti accademici divenuti personaggi di spicco all'interno delle alte gerarchie politico-militari del regime. Furono ricette radicali che modificarono sostanzialmente il sistema produttivo, spingendo verso un'apertura commerciale con gli Stati Uniti, il sud-est asiatico e successivamente la Comunità Europea, soprattutto per il settore agroindustriale, il tutto accompagnato da una privatizzazione dei principali settori strategici dell'economia, a eccezione dell'industria del rame, e settori nazionalizzati ai tempi del governo Allende. Per questo si iniziò a parlare di un modello cileno come esempio virtuoso di sviluppo sociale ed economico da esportare sotto l'auspicio dell'FMI e della Banca Mondiale. Tali riforme provocarono lo smantellamento radicale del welfare state e un brusco ridimensionamento del ruolo dello Stato nell'economia. Nel 1982, sotto la spinta di José Piñera, fratello dell'attuale presidente cileno, si arriva a una delle principali riforme radicali neoliberiste, la creazione delle AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, il primo sistema al mondo di fondi privati pensionistici obbligatori che sostituisce completamente il sistema previdenziale pubblico. Le trasformazioni neoliberiste, rese possibili soltanto dalla repressione esercitata dal regime autoritario, si inserirono in un progetto politico ben preciso, che va oltre la durata del regime militare. È la configurazione di un modello di democrazia limitata e dai caratteri autoritari, accompagnato dal neoliberismo economico, aspetti che permeano e si fondono nella Costituzione del 1980. A seguito del referendum che sancì la fine della dittatura di Pinochet nel 1989 e inaugurò la transizione democratica, i governi della Concertación segnarono il ritorno a un periodo di riformismo moderato, ma con un'accettazione implicita del modello neoliberista e la continuità della Costituzione politica del 1980 mai messo seriamente in discussione. Per questo il malcontento e la conflittualità sociale non hanno mai avuto una battuta di arresto e fin dai primi anni di democrazia formale vi sono stati omicidi extragiudiziari da parte dei carabineros. Il fallimento dei principali partiti tradizionali segna anche l'inizio di una possibile trasformazione che può riflettersi non solo nella redazione della nuova Carta Costituzionale, ma anche rappresentare una svolta nelle prossime elezioni presidenziali previste per il mese di novembre del 2021. Scampato il rischio di un ostruzionismo tenace da parte della destra, la composizione della nuova Costituente, che inizierà i lavori a fine giugno, lascia spazio all'ottimismo, indicando il cammino verso una trasformazione sociale radicale. Infatti, buona parte dei movimenti sociali che hanno alimentato le proteste per più di un anno e mezzo sarà rappresentata nell'Assemblea Costituente, Il femminismo cileno, dopo la grande prova di forza dello sciopero generale dello scorso 8 marzo e sulla scia dell'energia prorompente nel movimento Ni Una Menos, ottiene un buon risultato con l'elezione di 5 delegate della piattaforma femminista costituente I Plurinacional, un fronte elettorale composto dai principali collettivi di donne che portano avanti una serie di rivendicazioni, tra le quali il diritto all'aborto libero, la remunerazione delle casalinghe e la messa a punto di un piano di azione contro la violenza di genere. Il femminismo può inoltre festeggiare il trionfo storico della giovane comunista Iracy Hasler, neosindaca del municipio di Santiago del Cile, fino a oggi bastione della destra. Rilevante anche l'elezione al primo turno del portavoce del Movimento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra e la Protección del Medio Ambiente, Rodrigo Mundaca, a governatore della regione di Valparaíso, una regione a circa 120 km dalla capitale, colpita negli ultimi anni da dolorosi incendi forestali. Mundaca rappresenta una delle voci più critiche nei confronti delle privatizzazioni delle risorse idriche, imposta dal regime militare e sostenuta anche durante tutti i governi democratici degli ultimi 30 anni. La battaglia per l'acqua, considerata come un bene comune e come un diritto umano, sarà uno dei punti cruciali del dibattito costituente dei prossimi mesi, il cui esito dipenderà non solamente dal numero dei delegati eletti, ma soprattutto dalla capacità di esercitare pressione popolare attraverso una mobilitazione permanente che non intende placarsi. E questo era il resoconto di Alberto Pesapone, un avvocato in Argentina e studente del Master in Studi Latinoamericani presso l'Università Nacional de San Martín, che è uscito, a proposito appunto della situazione in Cile, che è uscito su Jacobin Italia. Andiamo adesso a Internazionale, dove segnaliamo questo libro chiamato Affinità e divergenze di Philippe de Cola o de Cola. Io il francese, illustri sconosciuti. Oltre natura e cultura. Mentre minacce climatiche e sanitarie rendono chiaro quanto sia rischioso pensarci come essere indipendenti dal mondo che abitiamo, è particolarmente benvenuta la riproposizione di questo classico dell'antropologia che qualche anno fa ha cambiato il modo di pensare la relazione tra esseri umani e non umani, animali, vegetali, minerali. L'autore Philippe de Cola, che ha occupato la cattedra che fu di Claude Lévi-Strauss al Collège de France, è uno dei più influenti antropologi viventi. Per lui il nostro naturalismo, che postula una radicale differenza tra questi due tipi di esseri, permettendo di attribuire una cultura solo agli umani, non è che uno dei modi possibili di definire questa relazione. Le culture segnate dall'animismo ritengono che i non umani abbiano un'anima simile agli umani e solo un corpo diverso. Altre, come l'aborigena australiana, che umani e non umani abbiano corpi e anime simili e possano dunque ibridarsi. Altre ancora, come quelle dell'India o della Cina antica, vedono i diversi esseri disposti lungo una catena gerarchica. È interessante che De Cola non consideri queste quattro ontologie come stadi di una storia progressiva che arriva alla modernità, ma come possibilità compresenti che si mescolano tra loro. Così, proponendo una teoria generale delle relazioni tra abitanti della Terra, riesce a relativizzare differenze che sembrano grandissime. E questa era l'indicazione bibliografica. Non ho letto, ma segnalo perché mi sembra interessante. Segnalo sì, sempre a proposito di umani e non umani, Donna Haraway, il manifesto Cyborg, oppure sempre di Donna Haraway, per chi riesce a capire il suo linguaggio, Le promesse dei mostri, che tratta sempre di questo argomento. Chiudiamo invece con una segnalazione da Comune Info per l'Iperfestival delle Periferie, il 21, 22 e 23 maggio. Quindi ecco, ci siamo. L'evento FIGITAL, cioè fisico e digital, multidisciplinare e gratuito, 3 giorni dedicati al tema della periferia, quella romana e quella delle altre metropoli, un fitto programma di incontri, performance artistiche, video concerti, lecture magistralis, film e documentari, oltre 220 e 400 personalità, studiosi e artisti coinvolti, più di 90 ore in streaming, nessuno ne può più, però vabbè, streaming presso il teatro di Tor Bella Monaca, oltre a centinaia di eventi dai diversi luoghi della città e del mondo, un evento ibrido in cui spazi fisici e digitali si fondono per restituire una grande esperienza. Il festival darà ampio spazio all'argomento delle periferie declinato in tutte le discipline: urbanistica, architettura, geografia, antropologia, sociologia, ecologia, economia, comunicazione, filosofia, eccetera, eccetera. A parte la battuta su che non se ne può più delle cose digitali, penso sarà una cosa molto interessante questo festival. E c'è anche un sito dove poter scaricare il programma, www.iperfestival.it. Comunque vi mettiamo tutti i link come sempre all'interno della pagina di Press Corner di in questo caso del 20 maggio. E per oggi finiamo qua, vi lasciamo con un po' di musica, buon proseguimento di ascolto.
Your lovely hair.